SBS Audio is supported by advertising.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria.
Yannick Sinner domina il bulgaro Gregor Dimitrov in 2-7, trionfa il 1000 di Miami al suo terzo tentativo. Con questa vittoria Sinner si porta a casa il suo terzo trionfo dell'anno e il numero 2 della classifica ATP dietro a Djokovic, il miglior risultato di sempre di un italiano. Vi aggiorneremo quindi su questa partita che si è conclusa meno di un'ora fa, per poi parlare di calcio e di Serie A nel turno pasquale iniziato sabato e che si concluderà nel lunedì italiano con il Milan che sorride a Firenze, Napoli e Juventus sconfitte, l'Inter che chiuderà la giornata tra meno di 24 ore. Per raccontarci tutto questo, in studio a Melbourne troviamo oggi Carlo Reglia. Ciao Carlo.
Ciao Massimiliano, una buona giornata a tutti voi che ci state ascoltando questa mattina.
Insomma, oggi invertiamo un po' i pesi consueti con cui insomma ogni lunedì di solito o comunque spesso iniziamo dal calcio della Serie A. Oggi invece iniziamo da Miami, dove si è giocata la finale del torneo Master 1000, il secondo del Sunshine Double, e Yannick Sinner che ha vinto con autorevolezza contro un Grigor Dimitrov entrato prepotentemente in finale dopo due prestazioni con i baffi ai quarti e in semifinale. Insomma, raccontaci com'è andata.
Allora ti dico soltanto che forse fra poco dovremo iniziare a pensare se modificare o meno la nostra sigla sportiva d'apertura iniziale con i grandi successi dello sport, della storia dello sport italiano. Fra un po' mi sa che il buon Yannick si meriterà un posto appunto con queste narrazioni. Insomma, una partita che è stata in un certo senso quasi una formalità. Finalmente al terzo tentativo, alla terza finale, Yannick Sinner riesce a impadronirsi del circuito di Miami. Ricordiamo, aveva perso la prima finale contro Hurkacz e poi l'anno scorso contro Medvedev, e adesso finalmente Yannick Sinner ce l'ha fatta, vincendo contro Gregor Dimitrov 6-3, 6-1. Come primissima cosa, allora ascoltiamo l'ultimo punto e l'intervista che Sinner ha rilasciato subito dopo la fine della partita in mezzo al campo.
Game set match, Sinner, two sets to love, 6-3, 6-1.
Yeah, I'm really proud. Yeah, obviously about the result, but you know, I started off struggling a little bit the week. You know, you don't have, or at least I haven't had so much time to adapt on this court, so I knew in the beginning that's going to be tough. And you know, as the tournament went on, I felt better and better. Today's performance was really, really good, and yeah, I'm just proud how I handled also the situation. It was not easy, so yeah, it was a very, very good 2 weeks.
E queste le parole di Yannick Sinner al termine dell'incontro. Avete sentito, ha detto, ho fatto un po' di fatica, si riferiva alla partita contro l'olandese Griekspoor, che l'ha visto in grande difficoltà, infatti aveva perso il primo set, salvo recuperare. Un po' il segno dei grandi che magari iniziano i loro tornei con le marce inferiori ma poi riescono a portarsi ai momenti che contano in grandissima forma, appunto avendo triturato Medvedev in semifinale Stessa sorte per Dimitrov, il quale Dimitrov ha in realtà la prima possibilità di avere una palla break sul 2-1 a suo favore, se la fa sfuggire Sinner ingrana e appunto riesce a vincere il set con poche difficoltà. Il secondo set è praticamente una formalità per l'alto atesino, che riesce a sbrigare la pratica Dimitrov in 72 minuti.
E se ne parlava di due belle settimane, queste ultime due trascorse a Miami. Facciamo allora un passo indietro e guardiamo come sia lui che Dimitrov sono arrivate in finale.
È vero, appunto, la partita che è stata più eclatante probabilmente è quella di Sinner contro Medvedev. Sinner l'anno scorso uscì sconfitto, fu la sesta e ultima sconfitta consecutiva contro il russo, e da quella partita in poi di un anno fa 5 sono le vittorie per Jannik Sinner. 6-1, 6-2 è stato il risultato finale. Ascoltiamo proprio le parole di Jannik Sinner dopo questa semifinale.
I felt great on court today. I served very well, especially in important moments. I handled the situation well in the beginning of each set. He had some break chances. If he makes them, it's already much different. So, you know, I'm very happy. I think Daniel didn't play his best today. He missed, you know, some shots which he usually doesn't miss, but I took the chance and obviously very happy to be in the final.
Una partita che non è ben chiaro se Medvedev abbia perso perché ha giocato male o perché costretto da Sinner, appunto, ai posteri l'ardua sentenza. Da parte sua, Dimitrov, il 32enne bulgaro, ha fatto un torneo strepitoso, una carriera la sua che ha raccolto poco rispetto a quello che prometteva, visto che era descritto come il nuovo Federer. Ha vinto soltanto una Master 1000 nel 2017, però in questo torneo ha dimostrato di avere tutti i numeri, battendo proprio in semifinale Zverev 6-4, 7-6, 6-4, ma con il capolavoro e anche il grande favore di aver eliminato Alcaraz ai quarti di finale per 6-2, 6-4.
E con questo risultato, quindi con la vittoria di Sinner a Miami, che come cambia la sua classifica ATP? Mi sembra che cambi in un modo storico.
Guarda, la Gazzetta dello Sport, come primo paragrafo per proprio raccontare quello che è successo nelle ore scorse, dice semplicemente: mai nessuno come lui.
Ecco.
È verissimo, perché appunto con questa vittoria al Master 1000 di Miami, Sinner diventa numero 2 del mondo nella classifica ATP. Non ancora, lo sarà ufficialmente nelle prossime ore. Per quanto riguarda l'Europa, quindi con questo trionfo a Miami, Sinner si porta a 8710 punti, quindi al secondo posto dietro Novak Djokovic, che è ancora lontano ma non lontanissimo, 9725 punti per il serbo, che lo ricordiamo ha partecipato sia a Indian Wells venendo eliminato da Nardi, e poi ha deciso di rinunciare al torneo di Miami per concentrarsi sulla stagione in terra che inizia da poco. Alcaraz quindi rimane al terzo posto a 8645 punti, e questo è un momento storico per il tennis italiano, perché il record appunto di permanenza nelle vette della classifica era di Pietrangeli nel 59 e nel 60, che era diventato al massimo numero 3 del mondo, questo però prima del ranking ATP. Quindi naturalmente Sinner ha fatto meglio, meglio di tutti, ed è il 23esimo giocatore più giovane della storia ad entrare in top 3, questo a livello internazionale, non soltanto italiano. E aggiungiamo un'altra cosa: con questo successo Sinner è l'italiano che ha vinto più titoli nell'era Open, 13 i tornei vinti, e sono 3 più di Adriano Panatta, che si è fermato a quota 10, insomma sono 13, ma sicuramente saranno molti di più alla fine della sua carriera.
Noi continueremo a parlare di Jannik Sinner praticamente per sempre, ma cambiamo leggermente.
Hai detto poco.
Ho detto praticamente poco, però no. Veniamo invece anche
No, aspetta, devi dire allora quante partite ha vinto di fila.
No, questo non lo so, però lo devi dire tu.
Allora, 21, allora in realtà 21 partite e una persa in questo 2024. Adesso praticamente si tiene con il pallottoliere i risultati, una striscia veramente incredibile.
Sta davvero entusiasmando l'Italia e non solo. Ma appunto, veniamo anche alla finale femminile di Miami 24 ore fa, con un lieto fine inaspettato per Danielle Collins, al suo primo titolo Master 1000 in quello che ha annunciato essere il suo ultimo anno di carriera.
Sì, perché è un artista sul campo, ma è un atleta che dal punto di vista fisico è parecchio sfortunata, visto che Collins è affetta da endometriosi e anche artrite, e ha dichiarato che questa era la sua ultima annata, e è riuscita a avere un risultato incredibile, un risultato con il botto, visto che lei è proprio nata in Florida, battendo nella finale femminile Rybakina per 7-5-6-3, e ha un ruolino di marcia impressionante, visto che ha vinto gli ultimi 14 set che ha giocato. Questo è il suo primo, la vittoria del suo primo Master 1000 su cemento proprio a Miami. Ascoltiamo.
It's dreamland for Danielle Collins in Miami, in her home state. A fairy tale first WTA 1000 title on the latest stop of her farewell tour. A marathon for Elena Rybakina this week. 13 and a half hours on court she spent trying to win this title, but it won't be hers. It belongs to the American, and deservedly so.
E questo era il commento dell'ultimo punto che regala il successo a Danielle Collins su Rybakina. 7-5-6-3, appunto. Adesso la domanda che tutti hanno in questo momento è se Danielle Collins ripenserà alla sua scelta. Lo scopriremo tra poco.
Un'altra bella emozione regalata dal torneo Master 1000 di Miami. Ora ci prendiamo una piccolissima pausa e poi, quando torneremo, andremo proprio a parlare di calcio con la 30ª giornata di Serie A.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
8:45, torniamo qui in diretta su SBS in questo lunedì 1° aprile. Siete in compagnia di Massimiliano Gugole e di Carlo Reglia nella pagina sportiva, appunto, di questo lunedì, che abbiamo inaugurato con la vittoria di Jannik Sinner. E ora andiamo a parlare di calcio con la 30ª giornata di calcio di Serie A, iniziata un po' a spezzatino sabato scorso con Napoli-Atalanta, e finirà domattina, quando sarà domattina qui in Australia, con Inter e Empoli. Carlo, a questo punto guarderei subito risultati e classifiche.
Esatto, si è iniziato con il Napoli, che ha perso in casa contro l'Atalanta per 3-0, Genoa-Frosinone 1-1, Torino-Monza 1-0, Lazio-Juventus 1-0, il Milan vince a Firenze per 2-1, e poi questa sera alle 9:30, orario australiano, si ritornerà in campo con Bologna-Salernitana, seguita poi da Cagliari-Verona, Sassuolo-Udinese, Lecce-Roma, e come detto si concluderà domani alle 5:45 del mattino, ora australiana, con Inter-Empoli. E dicevamo, appunto, la classifica che con questa vittoria del Milan vede ridotte le distanze tra le due milanesi, però chiaramente l'Inter ha una partita in più da giocare. Inter in testa con 76 punti, segue Milan con 65. La Juventus deve guardarsi dall'assalto del Bologna, visto che ha 59 punti, ma una partita in più del Bologna, che ne ha 54. Segue Roma con 51, Atalanta 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina 43, poi abbiamo Monza con 42, Genoa 35, Lecce 28, Udinese 27, Verona 26 insieme al Cagliari, Empoli e Frosinone 25, qua siamo nella zona retrocessione, poi Sassuolo con 23 e chiude fanalino di coda la Salernitana con 14 punti.
e nel racconto di come è andata sino a qui questa 30ª giornata di Serie A. Iniziamo proprio dal Napoli, travolto in casa da un Atalanta che nelle prossime 8 giornate mira a riconquistarsi la zona Champions.
È vero, Napoli che giocava in casa senza Kvaratskhelia, infortunatosi nella partita contro la Georgia, e che subisce una dura lezione dall'Atalanta, che passa in vantaggio con Miranchuk al 26esimo, al 45esimo Scamacca raddoppia e Kupmeiners in chiusura di partita sigla la terza rete. Scusate, un piccolo problema tecnico. Ascoltiamo allora i gol dell'Atalanta.
Zappacosta shaping it in. This is Hatepour. Scamacca attacks it. And Pašalić for Miranchuk. It's a scrappy goal, but Atalanta lead. He struck the post earlier on. This was less clean a connection, but it's the winning formula. Alexei Miranchuk is the man who gives Atalanta the advantage. Scamacca couldn't control, but he's won it back off Juan Jesus. Scamacca now! What a finish that is! He makes it look nonchalant when he wants to. Anonymous in the first half, but Scamacca comes to life in the 45th minute. And Atalanta now enjoy a 2-goal lead.
E questa è la cronaca dei gol di Miranchuk e Scamacca. Scamacca che ha fatto vedere con questo gol di potenza e precisione perché è uno dei centravanti che farebbe molto comodo alla nazionale italiana. Napoli che in realtà tira di più in porta, 20 tiri contro 12, ma che riesce a costruire poco. Ascoltiamo allora Francesco Calzone, neotecnico del Napoli.
I tifosi non ci hanno mai contestato fino ad ora. E noi dobbiamo sopportare anche la contestazione, per cui è legittima. Ci manca solidità, siamo una squadra fragile quando non abbiamo la palla, e questo è il problema più grosso. Non stiamo giocando da squadra, non riusciamo a fare reparto quando gli avversari sono in possesso della palla. Spesso ci passa la palla dentro, siamo a rincorrere, e questo non va assolutamente bene. Con l'Inter siamo stati molto più oggi mi aspettavo un pochino più di solidità, però questa non c'è stata. Quando giochi con queste squadre qui, che sono molto più forti fisicamente e anche tecnicamente sono ai nostri livelli, diventa difficile se non sei solido.
E vediamo ora l'incontro al Franchi tra Fiorentina e Milan, che ha visto gol, parate spettacolari e un Leao in grandissima forma con un gol ed un assist.
Un Milan che in praticamente sei minuti fa, disfa e riesce a sistemare la situazione con una Fiorentina che si ritrova con un pugno di mosche in mano. Partita molto spettacolare, con tanti tiri, tantissime parate miracolose. Magnon ha fatto dei veri e propri miracoli. Ascoltiamo allora i gol.
Oh, and this could be dangerous here. Rafael Leao out to Samuel Chukwueze. Leao. Oh, that's creative. Loftus-Cheek. Surely, yes. Milan lead straight after the restart. Piece of magic from Rafael Leao in the build-up. Loftus-Cheek in the right place to put this one away. Huge stroke of fortune as Milenkovic loses his footing. Martinez Quarta, Beltran into Alfred Duncan! That's a glorious equaliser. What a strike from the Ghanaian. Milan ahead, we're only 2 minutes. Fiorentina level. Reinders. Oh, and Leao may be through here. Chukwueze's in the middle. Leao looks to go alone. And it's a tap-in for Rafael Leao. On his 200th appearance for Milan. It is a goal and an assist for the Portuguese. Rafael Leao makes this look so easy. Too quick, too good.
E come avete sentito, Rafa Leao sugli scudi con un gol e un assist, soprattutto l'assist del gol al 47esimo di Loftus-Cheek, incredibile, con un colpo di tacco che attraversa tutta l'area, approfittando della scivolata di un difensore, trova Loftus-Cheek libero in mezzo all'area. Milan, punto, che subisce il pareggio con Duncan, ma ancora Leao al 53esimo con una progressione inarrestabile sigla il gol del vantaggio finale. Ascoltiamo allora le parole di Stefano Pioli in sala stampa a commento di questo successo.
Non credo che siamo i più forti, ma ci stiamo avvicinando a un livello molto alto e lo stiamo facendo con una grande continuità. Credo che ci sia stato un periodo abbastanza lungo dove dovevamo conoscerci bene, dove la nostra fase difensiva non è stata all'altezza nei primi 4 mesi, ma per varie situazioni, un po' per le caratteristiche, un po' per la poca conoscenza, un po' perché abbiamo cambiato tanto. Adesso sicuramente negli ultimi 3 mesi abbiamo cambiato marcia, abbiamo cambiato anche atteggiamenti, abbiamo cambiato anche una disponibilità e una volontà nel cercare di essere più squadra senza palla, che ci sta dando dei buoni risultati, ma ci sono ancora delle cose che possiamo far meglio, come stasera dove abbiamo preso un gol dove da niente, nel senso che la partita sembrava in controllo, da niente è bastata una disattenzione per subire un gol, e queste sono tutte esperienze che ci serviranno per continuare a lavorare meglio, per continuare a migliorare.
Queste parole quindi di Stefano Pioli in sala stampa.
E ora passiamo al big match che vedete di fronte, Lazio e Juventus. Prima partita per Igor Tudor, che ha sostituito Sarri sulla panchina dei romani. Buona la prima per Tudor, che vince di misura facendo sprofondare la Juventus.
E vince nel modo probabilmente preferito dai tifosi italiani in tutte le latitudini, cioè con un gol al 93esimo che ribalta la situazione, visto che la Juventus comunque aveva meritato, aveva giocato a viso aperto anch'essa, aveva avuto le sue buone occasioni. Quindi il match winner è Marusic, che al 93esimo incorna il gol della vittoria definitiva.
So many black shirts in the penalty area. Guendouzi. Still Guendouzi, there's Marusic with the final moment of the game, his first goal in 2 years, and Adam Marusic does follow up his goal with Montenegro. Igor Tudor was brave, his players followed his game plan to the letter, a clean sheet for Mandas and a winning goal for Marusic. Full-time score at the Stadio Olimpico, Lazio 1, Juventus 0.
Gol quindi del successo di Marusic, che riesce a far esordire con successo Igor Tudor, che lo ricordiamo ha sostituito Sarri, che si era dimesso proprio dal suo ruolo di tecnico della Lazio. Una Juventus che si trova in grandi difficoltà e con questa sconfitta rimane a 59 punti, un ruolino di marcia nelle ultime 5 partite insufficiente, visto che a fronte di una vittoria e 2 pareggi sono arrivate 2 sconfitte, e si trova in difficoltà con il Bologna, che si fa sotto. Bologna che è a meno 5 punti con una partita in meno, reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 gare. Ascoltiamo allora l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.
La prima mezz'ora ha dato molta pressione, poi l'ultimo quarto del primo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli, abbiamo riniziato bene nel secondo tempo, però bisognava essere più cattivi nelle occasioni che abbiamo creato, e poi non si può prendere gol così a 10 secondi alla fine, però questo ci deve far riflettere, pensare e continuare a lavorare, perché ripeto, è più il dispiacere per la sconfitta e soprattutto perché come è avvenuta. Sicuramente abbiamo lasciato tanti punti per strada, stiamo lavorando con grande intensità, con grande voglia. Ripeto, la squadra, il gruppo, è un gruppo di ragazzi straordinario che quando va in campo mette comunque tutto l'impegno. Stasera veramente erano distrutti, invece devono essere orgogliosi di questa prestazione, e soprattutto martedì abbiamo un'altra partita subito, una semifinale Coppa Italia, e le cose cambieranno.
E poi altre 2 gare hanno concluso questo primo spezzone della 30esima giornata, in attesa delle altre 5 partite che completeranno il turno, con il Torino che ha vinto 1-0 contro il Monza, mentre Genoa e Frosinone hanno pareggiato.
Vero, una vittoria molto preziosa quella dei Granata contro il Monza. Sul dischetto Antonio Sanabria al 69esimo sigla la rete della vittoria. Aspetta. aspetta un secondo, la vuoi sentire la rete della vittoria?
Sono tutte orecchie.
Eccola qua.
And the referee's pointed to the spot. Ricci went to ground. Pessina adjudged to have made the foul. This is Tony Sanabria. Total lead. Tony Sanabria keeps his cool from the penalty spot.
Gol tirato centralmente che spiazza il portiere, avete sentito in precedenza Ricci strattonato da Pessina che poi viene anche espulso, quindi vittoria preziosa per il Torino sul Monza. E l'ultima partita che è appunto di questo spezzatino è tra Genoa e Frosinone, nel giro di 6 minuti si risolve tutto dal dischetto Godmundsson al 30esimo, sigla l'1-0. E poi Jesus al 36esimo, il brasiliano, sigla la rete dell'1-1 tra Genoa e Frosinone.
Abbiamo detto di questo turno spezzato in due dalla domenica di Pasqua, ricordaci brevemente quindi le partite che arriveranno nelle prossime ore.
Sì, infatti si inizia appunto alle 9:30 di sera con Bologna-Salernitana, poi segue Cagliari-Verona, Sassuolo-Udinese, Lecce-Roma e infine Inter-Empoli, questo domani alle 5:45 orario australiano.
Un calendario molto fitto, visto che poi si riprenderà a metà settimana con le semifinali di Coppa Italia, di cui magari parleremo anche nella seconda parte del programma.
Ecco, soltanto una battuta proprio per concludere: le quattro squadre che si incontreranno in semifinale tra martedì e mercoledì hanno appena giocato, si inizierà martedì con Juventus-Lazio per seguire il giorno dopo, 24 ore dopo, con Fiorentina-Atalanta, il ritorno verrà giocato tra il 23 e il 24 aprile.
E questo è tutto per il momento per lo sport. Intanto grazie a Carlo Reglia, che le troveremo nella seconda parte del programma.
A presto.
E noi abbiamo ancora un'altra ora assieme da trascorrere con il nuovo episodio di Australia Istruzioni per l'Uso, che ci porterà ancora una volta con i racconti della nuova migrazione italiana qui da Down Under. Prima però, come ogni ora, ci piace aprire con l'informazione. Ci attende proprio tra qualche istante la seconda edizione del Giornale Radio, condotta nuovamente da Domenico Gentile. Vi ricordo ancora una volta che il programma in italiano SBS continua anche questa mattina fino alle 10, quindi dopo il Giornale Radio restate con noi ancora per un'altra ora.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.